Radio Sveglia.
Alle 7:49 minuti riapriamo la Radio Sveglia di oggi. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Ultima puntata della settimana per questa trasmissione che vi sta tenendo compagnia in questo periodo di fine anno e vi terrà compagnia anche la prossima settimana. Oggi in studio Roberto Maggioni, i giornali tra pochissimo e poi dalle 9 i nostri ospiti sui temi, su alcuni dei temi di giornata. Dalle 10 gli speciali di fine anno realizzati dalla redazione. Questa settimana tutti dedicati alla guerra in Ucraina, come avete sentito se li avete ascoltati. Oggi lo speciale sarà a cura di Claudio Iampaglia, che ci porterà nel mondo dell'accoglienza, di chi si è attivato per aiutare i profughi ucraini. Tutto questo dalle 10. Cominciamo però dai giornali.
A 1, 2, 3, il titolo è...
C'è una cosa che trovate praticamente su tutte le prime pagine dei quotidiani, ma se aprite i siti anche... lì la trovate, è l'immagine della rovesciata di Pelé dal film Fuga per la Vittoria. Tutti i quotidiani ricordano ovviamente questa mattina il re del calcio. Più avanti nella rassegna stampa vi leggerò alcuni di questi pezzi, alcuni di questi ricordi, anche di racconti di quanto sta succedendo in Brasile. Vi leggerò poi in particolare una bella intervista, la cito subito, a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della nazionale di calcio italiana, che giocò la finale dei mondiali di Messico 1970, Brasile-Italia, finita 4-1 per il Brasile. E appunto in campo a cercare di contenere Pelé c'era anche Sandro Mazzola. Era un alieno, accarezzava il pallone, intanto sorrideva, dice Mazzola in questa intervista a Repubblica. Poi ve la leggerò per bene. Partiamo però dai titoli di oggi, che a differenza dei giorni scorsi, quando erano piuttosto diversi tra loro, oggi sono un po' tutti simili, ovviamente sulla conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni. Quindi il presidenzialismo, il Covid, il movimento sociale italiano, i tre temi cardine che trovate un po' su tutte le prime pagine. Vediamoli allora questi titoli. Il Corriere della Sera, riforme e Covid, la linea di Meloni. Inseguo il presidenzialismo, tamponi e mascherine restano libere, critiche le opposizioni. La Stampa, voglio l'Italia presidenziale. Meloni, cambieremo anche il fisco. Andrò a Kiev prima del 24 febbraio e parteciperò al 25 aprile. La Repubblica, particolarmente critica sulla questione Covid, su quanto detto da Meloni riguardo alla gestione Covid. Il titolo di Repubblica è Vaccini, Meloni si nasconde. Campagna di immunizzazione al palo, ma la Premier insiste... Le decisioni le lascio ai medici, via il tampone, alla fine dell'isolamento, allarme voli dalla Cina, l'Italia chiede aiuto all'Unione Europea. Il commento di Repubblica è affidato a Francesco Bei, il titolo è Novax e Moschetto. Il manifesto, la nuova pacchia, con la foto di Giorgia Meloni. Come sapete, sia Giorgia Meloni che Matteo Salvini usano spesso dire la pacchia è finita e ora si apre la nuova pacchia. E questo è il titolo del manifesto. Alla conferenza stampa di fine anno, Meloni abbandona i toni aggressivi, promuove le prime prove del suo governo mostrandosi ottimista e molto poco sensibile al disagio sociale. Presidenzialismo anche a maggioranza, no al MES, difesa dell'MSI. Lasciamo manifesto, il Domani titola, anche lui, insomma, sulla conferenza stampa di Meloni, il taglio è: neppure Salvini ascolta i monologhi di fine anno di Giorgia Meloni, la Premier evita l'argomento delle querele bavaglio ai giornalisti. È un tema che ha sollevato Domani, perché Domani è stato querelato alcune settimane fa da Giorgia Meloni. E poi difende tutte le scelte di destra del governo, la manovra, la prescrizione. Il leader della Lega, Salvini, però fa il suo show parallelo, perché appunto ieri poi Salvini, mentre Giorgia Meloni era in conferenza stampa, stava facendo tutte delle altre cose, stava anche parlando con i suoi follower, eccetera. Il Giornale titola, insiste sulle ONG e i salvataggi in mare, e ieri esultava per i provvedimenti del governo e oggi se la prende con le ONG che protestano. Le ONG come i pirati in mare contro la legge, rivolta pro migranti. La tedesca Sea High apre il fronte dei ribelli, non rispettano le norme italiane, Berlino ci tuteli, scrive il Giornale, che si appella alla Germania. E poi in taglio alto scrive Meloni: il caso Qatar è un socialist job, non Italian job, come l'hanno ribattezzato alcuni quotidiani europei, e punta tutto sul presidenzialismo, cosa che al Giornale piace. Libero: siamo di destra, non tassiamo la casa, la promessa di Giorgia. Meno Stato, più libertà, qualcosa è cambiato. La Verità: riprovano col panico per spingere i vaccini. In 3 anni i nostri cosiddetti esperti non sembrano aver imparato nulla, però noi sì. Al momento i numeri non giustificano affatto certi isterismi da TG che sembrano funzionali a nuovi esperimenti sociosanitari. Lasciamo allora il trittico dei giornali di destra. Gli altri titoli: il Fatto Quotidiano è l'unico che ha un'apertura diversa, perché apre con una sua inchiesta, una sua indagine sulle stragi del 1993. Il titolo è: stragi del 93, si indaga sui neri di Delle Chiaie, svolta dei PM fiorentini sulla pista politico-mafiosa. Accertamenti sui suoi spostamenti, un test lo vide sul treno per Firenze, la direzione investigativa antimafia. Dunque, ci dà conto il Fatto, sta indagando sulle trame che alcune piste dicono, insomma, legherebbero le stragi del 1993 ad alcune formazioni di estrema destra, neofasciste. Poi lo vedremo bene. Il Giorno: lotta al Covid ma senza lockdown. Anche qui un titolo preso dalla conferenza stampa di Giorgia Meloni: avanti con i test, però niente privazione delle libertà. Fino al 31 gennaio tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina. La Premier poi detta l'agenda del 2023, priorità al presidenzialismo e alla riforma della giustizia. Difende il MIS, è stata una destra democratica. Il Messaggero e ora il presidenzialismo, titolo praticamente simile a quello che ha fatto anche la Stampa. Il Premier fa il bilancio di fine anno, la manovra ha diverse sfumature ma è normale. No alle limitazioni della libertà per la pandemia, sento il peso del confronto con Mario Draghi. Gli ultimi due quotidiani, peccato che oggi non è arrivato Avvenire qui in redazione, gli ultimi due che ci rimangono sono dunque il Foglio e il Sole 24 Ore. Il Foglio, come sempre, appunto, tanti pezzi in apertura sulla prima pagina, e quello in taglio centrale parla del Covid e si intitola: il fallimento cinese e noi. All'improvviso via le restrizioni, ma la politica nazionalista ha portato il dragone al collasso. La differenza con l'Occidente è che i nostri vaccini funzionano, Ecco perché spingere sulla quarta dose. E poi di spalla continuità e identità. In conferenza stampa Meloni va dritta lungo la via segnata da Draghi sul 70% dei temi. Poi ci sono le deviazioni su immigrazione, pandemia e sulla mania di puntare le bandiere ideologiche che fanno perdere tempo e risorse. Infine, il Sole 24 Ore, che si concentra anche oggi sulla legge di bilancio. Ok del Senato, manovra al traguardo, 119 decreti per sbloccare 4,5 miliardi, questa la legge di bilancio. E poi, se siete in cerca di lavoro, uffici pubblici, il turnover spinge le assunzioni per il 2023, previsti 164.000 nuovi ingressi nella pubblica amministrazione, dunque occhio ai concorsi e ai bandi che usciranno col prossimo anno. Linea adesso agli aggiornamenti delle 8 e poi riprendiamo qui con la lettura dei quotidiani. La radio sveglia di Radio Popolare, le 8:35, riprendiamo la lettura dei giornali. Allora, vediamo un po' che cosa scrivono sul re del calcio, su Pelé, che se n'è andato ieri. Non vi cito tutto, ogni quotidiano ha i suoi pezzi, i suoi ricordi insomma, alcuni poi si ripetono anche, ne ho tirati fuori tre dalla mazzetta di questa mattina. Non posso che iniziare dalla Gazzetta dello Sport. Pelé, c'era una volta, orei. Addio alla leggenda del calcio e dei tre mondiali. Si è spento 82 anni, la favola del campione che ha dato la felicità al Brasile e incantato il mondo. Dentro trovate un sacco di pezzi, dentro la Gazzetta ovviamente, quella finale di Messico 70, così entrò nelle nostre case, rovesciate e gol mai visti, il mito del bambino prodigio. Poi c'è un pezzo scritto da Ronaldo, io, il suo sorriso e un'eredità che mi riempiva di orgoglio, il fenomeno scrive per noi. La rivalità con Maradona, eterno duello tra parentesi, quasi amici. Da Repubblica, ve lo dicevo prima nella carrellata di titoli, prendo l'intervista a Sandro Mazzola, perché Sandro Mazzola era in campo a cercare di contenere Pelé nella finale di Messico 70, persa dall'Italia 4-1. E allora ricorda Sandro Mazzola, pagina 37 di Repubblica, c'è stato Pelé e poi tutti gli altri. Lo guardavo giocare lì sullo stesso campo e non credevo ai miei occhi. Era a 2 metri, ma era sulla luna. Oggi se ne va una parte di me. A Messico 70, Pelé e tutto il mondo... Pelé era, insomma, tutto il mondo per noi, dice Mazzola. Entrammo in campo per il riscaldamento e guardavamo soltanto lui. Lo guardavamo come si muoveva, cosa faceva. Gli osservai le scarpe, cercando di capire chissà quale segreto, se avesse i tacchetti di gomma o di cuoio, come potesse accarezzare il pallone in quel modo. Inseguivo la risposta... a un segreto che risposte non ne ha, si chiamava arte. A un certo punto nel riscaldamento si avvicinò e mi disse «So chi era tuo padre e tu sei degno di lui». Mi mancò il respiro, quella frase mi paralizzò. Dopo non ricordo nemmeno come la giocai quella finalissima, dice Mazzola. Italia contro Brasile, un sogno, o forse no? Avevamo tutti contro, la nazionale era spaccata come solo noi italiani possiamo fare. Sembrava che essere arrivati fin lì desse fastidio ai dirigenti di allora. Avevano già prenotato l'aereo per tornare a casa dopo il primo turno, ma quella finale, sì, fu un sogno. E poi prosegue con il ricordo di Pelé, che tra l'altro appunto segnò un gol di testa in quella finale. E lo ricorda quel gol, lo ricorda molto bene Sandro Mazzola. L'elevazione era la sua dote più impressionante, perché lui saltava e poi restava fermo nell'aria, una cosa pazzesca. Il suo gol fu favorito dal cambio di marcature appena deciso De Valcareggi, che spostò Burnic su Pelé e Bertini su Rivelino, però lo fece nel momento sbagliato e Oreine approfittò. Gli chiede Maurizio Crosetti: ma è stato il più grande di tutti i tempi, Pelé? Difficile dirlo, dice Mazzola, ma secondo me sì. Pelé era un alieno, mi lasciava stupefatto quando dribblava lungo la linea del corner senza mai perdere il pallone. L'aveva incollato al piede, lo accarezzava come non ho più visto fare da nessuno, nemmeno da Maradona e da Messi. E poi sorrideva sempre, vorrei che i ragazzi di oggi vedessero quei filmati. Pelé era l'allegria del gioco, la pura bellezza. Eh sì, perché la maggioranza, buona parte di noi, me compreso, ovviamente Pelé non l'ha mai visto giocare dal vivo, quindi bisogna andare a recuperarli i suoi filmati, le sue partite, le sue azioni. Cosa sta succedendo a Rio de Janeiro invece ce lo racconta Emiliano Guanella sulla Stampa, pagina 25. Le lacrime di un popolo, l'ultimo saluto nello stadio del Santos. Era una notizia che il Brasile aspettava da giorni ed è arrivata nel mezzo delle feste, proprio a ridosso del Capodanno e a due giorni dall'insediamento del nuovo governo del redivivo Lula da Silva. Orei se ne va dopo un'agonia durata un mese presso il reparto oncologico dell'ospedale Albert Einstein, dove era entrato il 29 novembre, ufficialmente per dei controlli di routine a seguito del trattamento contro il tumore al colon che gli avevano tolto 2 anni fa. Pochi giorni dopo si è capito che la situazione era seria. Dalla clinica è filtrata la notizia che ormai c'era spazio solo per cure palliative. La metastasi stava avanzando. Sembrava uno scherzo del destino, Pelé che lotta per la vita proprio nel mezzo del mondiale in Qatar, e da allora si è formato fuori dall'ospedale un capannello di giornalisti che lì stazionavano in pianta stabile. Poi ieri la notizia della morte, i canali televisivi hanno interrotto la programmazione, molti conduttori in studio, scrive Emiliano Guanella, non hanno trattenuto le lacrime e sono partite le dirette, fiume, infarcite dai tanti coccodrilli già pronti da tempo. Innumerevoli le testimonianze di calciatori, artisti, commentatori, un lungo omaggio, un ricordo che ha viaggiato nei vari lunghi, nei luoghi simbolo della vita del re, ad iniziare da Santos, la sua città e il suo club di sempre. Allo stadio hanno preparato da una settimana 2 grandi tende bianche. Non è un segreto per nessuno che il suo desiderio fosse essere salutato proprio lì, a pochi passi dall'Oceano Atlantico e dalla sua casa, il rifugio di tutta una vita. La logistica è tutta da disegnare e preoccupa non poco, perché Santos è come Rimini. Qui siamo in estate e quindi è tutto pieno. Decine di migliaia di tifosi si sono riversati davanti allo stadio. Vogliono essere lì per riceverlo, per dirgli «bentornato a casa». Obrigado, grazie, è la parola che percorre l'animo di 210 milioni di brasiliani. I nonni hanno raccontato di lui ai genitori, che oggi fanno lo stesso con i figli. Nella patria del football, lui è sempre stato considerato oltre, sopra ogni limite e ogni record. E saranno tantissimi i calciatori, gli allenatori e gli addetti al settore, oltre a tutti i cittadini, a voler rendergli omaggio. Così allora. È da Rio de Janeiro, Emiliano Guanella, e lo trovate a pagina 25 sulla Stampa. I giornali ovviamente non hanno fatto in tempo a lasciare nessun ricordo invece di Vivienne Westwood, morta anche lei ieri. Lo avete sentito dai nostri giornali radio, Vivienne Westwood che aveva portato, come dire, il punk nella moda, c'era lei dietro ai Sex Pistols insieme a Malcolm McLaren e poi insomma da stilista ha proseguito su quella strada con quello stile. Tra le tante cose fatte da Vivienne Westwood resta celebre la maglietta forse dei Sex Pistols, quella con, ce l'avete presente, la faccia della regina Elisabetta con una spilla da balia al naso e poi la scritta God Save the Queen, e allora la ricordiamo così. Abbiamo ancora qualcosina da leggere alle 8:46 minuti in questa rassegna stampa di oggi, la radio sveglia di Radio Popolare. E allora vado al Fatto Quotidiano, che è l'unico giornale che oggi ha un'apertura diversa, non sulla conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni. Ed è una indagine, un'inchiesta che il Fatto sta portando avanti da un po' e che si è arricchita nelle ultime settimane di ulteriori dettagli, e ora è il Fatto da conto di quella che definisce una svolta dei magistrati fiorentini che indagano sulla pista politico-mafiosa legata alle stragi del 1993. Dunque vado a pagina 8 del Fatto Quotidiano. I PM indagano sulla pista nera e su Stefano Delle Chiaie. Il pezzo è di Marco Lillo. La direzione investigativa antimafia sta indagando sulla presenza di Stefano Delle Chiaie, estremista di destra e fondatore del movimento Avanguardia Nazionale, in Sicilia nel 1992. La procura di Caltanissetta, dopo la pubblicazione delle inchieste giornalistiche del Fatto Quotidiano e di Report nel giugno scorso, ha delegato la DIA per capire cosa ci sia di vero nelle dichiarazioni che localizzavano a Capaci l'estremista nero nei mesi precedenti la strage del 23 maggio 1992, nella quale furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta. Si cercano riscontri nelle affermazioni rilasciate in via confidenziale, quindi anonima e senza possibilità di utilizzo processuale, ai carabinieri già nell'ottobre del 1992 da Maria Romeo, compagna del collaboratore di giustizia deceduto Alberto Lo Cicero e sorella di quel Domenico Romeo che conosceva bene delle chiaie, al punto da accompagnarlo in Sicilia nel dicembre 1991. Anche le dichiarazioni confidenziali della 2006 di Lo Cicero stesso, che per alcuni versi ampliavano quella della compagna, scrive Marco Lillo, sono ora oggetto di approfondimento da parte dei magistrati fiorentini. Trovate tutto quanto spiegato per bene a pagina 8 e a pagina 9 del Fatto Quotidiano. Dal Fatto vi segnalo anche un'altra cosa. Se l'apertura è appunto su questa indagine dei PM fiorentini, poi anche loro nelle pagine interne ovviamente si occupano della conferenza stampa di Giorgia Meloni e con particolare accento ai temi della giustizia, cari al Fatto Quotidiano. Bavaglio e impunità siano ordio ai poveri, invece Meloni dice andate a lavorare. Da pagina 4 prendo il pezzo di Nicola Borzi, che però dà conto di un'altra cosa, che è una specie di scudo per le multinazionali, il rientro dunque in Italia degli utili di queste multinazionali dai paradisi fiscali. Pagina 4, l'ultimo regalo della manovra, lo scudo per le multinazionali. Allora, scrive Nicola Borzi, quest'ultimo regalo va alle multinazionali italiane, viene di fatto introdotta una nuova voluntary disclosure, cioè uno scudo fiscale che tradotto in parole povere significa un maxi condono sui tributi da versare per il rimpatrio degli utili non distribuiti detenuti nei paradisi fiscali dalle aziende nazionali che realizzano un fatturato annuo superiore a 750 milioni. Lo prevedono i commi dall'87 al 95 della versione finale della manovra, che introducono un regime agevolato con un'unica imposta sostitutiva del 9% per il rimpatrio di questi capitali conservati offshore. Una mossa che nelle intenzioni del Ministero delle Finanze dovrebbe consentire di realizzare un gettito di 336 milioni di euro, calcolati su una base imponibile stimata in almeno 44 miliardi nel 2019, potenzialmente risultanti in paesi a fiscalità privilegiata, perifrasi per indicare appunto i paradisi fiscali, secondo lo stime dell'Ocset. L'agevolazione, cioè lo scudo fiscale, non si limita agli utili detenuti all'estero dalle multinazionali italiane con un fatturato annuo superiore ai 750 milioni, come si diceva, l'agevolazione riguarderà anche i contribuenti tenuti a versare l'imposta sul reddito delle persone fisiche, i quali potranno optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con un'aliquota del 30% degli utili non distribuiti. E dunque da qui il regalo alle multinazionali, una norma che il governo Meloni avrebbe copiato da quanto fatto dall'amministrazione Trump, che negli anni scorsi aveva riportato negli Stati Uniti gli utili detenuti all'estero ovviamente delle multinazionali americane. Vado sostanzialmente a chiudere questa rassegna stampa di oggi con il Quotidiano Domani. Che fa l'apertura su Giorgia Meloni e la conferenza stampa. Il commento di spalla è invece sul caso Qatar, l'eurocorruzione. Emanuele Felice, economista, propone un codice di condotta per trattare con i regimi. Il caso Qatar oltre le tangenti. Tutti i paesi democratici dovrebbero dotarsi di un codice di condotta coerente e severo per i rapporti con i regimi oppressivi, un codice che vincoli sia la politica sia il mondo degli affari al rispetto dei diritti umani. Questo è il vero nodo, cruciale se non vogliamo che a poco siano quei paesi a trascinarci nelle sabbie mobili del loro modello e dei loro metodi. Non è il primo in questi giorni, in queste settimane, ad invocare nuove regole sulle lobby e in particolare su quelle che hanno a che fare con alcuni paesi. Ne aveva parlato anche ai nostri microfoni Rosy Bindi dopo un evento qui a Milano insieme al candidato del centrosinistra alle regionali, Pierfrancesco Maiorino. Aveva chiesto una nuova legislazione, nuove regole, nuove norme sulle lobby e in particolare appunto quelle che riguardano alcuni paesi problematici. A pagina 7 il Domani fa poi un approfondimento su un altro tema collegato al Covid di cui si è parlato e si sta parlando tanto, il disagio dei giovani, degli adolescenti in particolare, e lo fa legandolo proprio ai due anni di restrizioni pandemiche, il disagio mentale dei giovani di cui nessuno si occupa, e ci sono tante tabelle a pagina 7 di Domani con una serie di specificità che riguardano varie forme di disagio giovanile. Allora, i sintomi depressivi: secondo recenti ricerche la salute mentale dei giovani europei è peggiorata durante la pandemia. Osservando i dati francesi, i sintomi depressivi dei giovani tra i 18 e i 24 anni hanno seguito le ondate della pandemia, aumentando quando aumentavano i contagi, e le corrispondenti restrizioni sono continuate ad aumentare durante il corso del 2022 e solo recentemente hanno registrato una diminuzione, raggiungendo il 41% degli intervistati. Cure insoddisfacenti per questi giovani: si parla spesso di conseguenze economiche della pandemia, ma si parla troppo poco di quelle psicologiche, nello specifico delle conseguenze che ha avuto sulla salute mentale dei più giovani, la parte della popolazione che spesso più soffre di disturbi psicologici. Secondo una recente pubblicazione europea, nella primavera del 2021 il 53% di chi aveva tra i 18 e i 29 anni in Europa aveva segnalato bisogni insoddisfatti di cure per la salute mentale. Cosa dicono gli studi in Italia? Scrive Domani. Secondo una ricerca pubblicata dall'Istat, in Italia nel 2021 i giovani fra i 14 e i 19 anni sono l'unico segmento di popolazione che ha registrato un peggioramento del benessere soggettivo. La quota di giovani molto soddisfatta per la vita è passata dal 56,9% del 2019 al 52% del 2021. Anche il benessere mentale è peggiorato. Il punteggio è sceso di quasi 5 punti percentuali rispetto al 2020 per le ragazze e di 2,4 punti per i ragazzi. Ultimissima segnalazione, poi i nostri ospiti, sarà con noi il politologo Carlo Galli, con lui commenteremo anche noi un po' la conferenza stampa a Fiume di Giorgia Meloni. Lo prendo sempre da Domani, a pagina 11, c'è un'Europa che ha vinto la lotta contro l'inquinamento delle auto. Pezzo che ci interessa qui a Milano, dove discutiamo tanto di provvedimenti per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo e anche la qualità del nostro modo di muoverci e spostarci in città. Andrea Malan scrive, partendo da Stoccarda: forse la città più legata all'auto in un paese, la Germania, dove l'industria dell'auto è un pilastro fondamentale. A Stoccarda c'è dai primi del Novecento la sede della Mercedes-Benz e a Stoccarda è nata Appena dopo la Seconda Guerra Mondiale anche la Porsche. Proprio Stoccarda è stata però nel 2019 una delle prime città tedesche a vietare l'ingresso alla maggior parte delle auto diesel. Stoccarda non ha adottato le misure spontaneamente, ma dopo una battaglia giudiziaria delle associazioni ambientaliste. L'associazione ecologista Deutsch Umweltlife ha chiesto che nel 2015 al Tribunale Amministrativo di Stoccarda l'imposizione all'amministrazione locale di misure drastiche. Dopo uno scontro durato oltre 3 anni, il via libera è arrivato quando nel 2018 la Corte Costituzionale tedesca ha stabilito che le singole città possono imporre divieti di circolazione locali per i veicoli inquinanti. Il principio è che le città stesse sono responsabili del rispetto dei limiti di legge a livello europeo per le sostanze inquinanti, che per il biossido di azoto, d'azoto sono di 40 microgrammi per metro cubo. Il bando a Stoccarda è entrato in vigore il 1 gennaio 2019 per i diesel fino al livello Euro 4 compreso ed è stato esteso nel luglio 2020 fino agli Euro 5. Il divieto vale tutti i giorni 24 ore su 24, quindi non è a durata temporale limitata come ad esempio Area B qui a Milano, a differenza di misure simili in altre città, appunto. Citavo la stessa Milano. Poi insomma va avanti a raccontare che cosa è stato fatto a Stoccarda e poi anche quanto fatto a Londra. Londra adottò fin dal 2003 uno dei primi sistemi di pedaggio per chi entrava in centro nei giorni feriali, nelle ore centrali della giornata. 4 anni fa poi la città ha trasformato la zona centrale in una zona a bassa emissione, introducendo un pedaggio addizionale sulle 24 ore per i veicoli a emissioni maggiori. Dal 2022 i diesel Euro 5 e anteriori pagano un pedaggio di 12 sterline per ogni ingresso, che si aggiunge alle 15 sterline che tutti i veicoli, salvo le auto elettriche, pagano se entrano nell'area ristretta della città. E poi via via si citano altri casi, tra cui quello di Parigi, con una nota finale appunto su quello che si sta tentando di fare qui a Milano. Pagina 11 del quotidiano Domani. Un breve stacco e poi proseguiamo qui con la radiosveglia di Radio Popolare.
State ascoltando Radio Popolare.
Slide.
Le 9:05 minuti, rientriamo qui con la Radio Sveglia di Radio Popolare. La conferenza stampa Fiume di Giorgia Meloni. È stata, se l'avete letta, sentita più che altro, o se ne avete letto sui quotidiani che abbiamo da poco anche finito di sfogliare questa mattina. Insomma, è stata una maratona, 3 ore di domande e risposte. E aveva detto che Giorgia Meloni era stata criticata dai giornalisti perché dicevano che scappava dalle domande dei giornalisti. Ieri invece non è scappata e ha risposto a tutte quelle domande, quindi conseguentemente c'è anche molto materiale su cui discutere. I tre temi di cui lo abbiamo sentito e letto anche nell'ora precedente dai giornali, di cui si parla di più, sono il presidenzialismo, che Meloni vorrebbe fare prima della fine della legislatura, il Covid, con il ritorno di alcune precauzioni ma senza restrizioni delle libertà personali, ha detto Giorgia Meloni, e poi il Movimento Sociale Italiano, celebrato sostanzialmente anche ieri dalla Presidente del Consiglio, rispondendo a una domanda riguardo agli omaggi che aveva fatto nei giorni scorsi al MIS il Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Allora, ne parliamo anche con il nostro ospite qui alla Radio Sveglia, che è il politologo Carlo Galli. Buongiorno, professor Galli.
Buongiorno a lei, tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Parto col chiederle, come dire, che impressione le ha fatto ieri Giorgia Meloni, perché appunto sono passati 2 mesi di governo più o meno, a capo di una maggioranza anche piuttosto litigiosa, perché lo sappiamo, insomma, Lega e Forza Italia patiscono il consenso che ha ancora Giorgia Meloni, che ha Fratelli d'Italia, e poi la presidenza è la prima presidente del Consiglio donna, anche di questo insomma si era parlato tanto dopo il 25 di settembre. Allora partirei un po' da qui, ecco, che impressione le ha fatto a lei questa conferenza maratona di Giorgia Meloni?
Diciamo che è la conferenza stampa di una persona che non parte avvantaggiata, non parte con un patrimonio consolidato di autorevolezza, e che, se lo vuole conquistare, diciamo così, grintosamente, con grande determinazione, esibendo certezze, esibendo capacità di analisi. Ecco, si vede che si sente ancora nella posizione di dimostrare qualche cosa, e questo è il primo punto. La cosa che a me ha colpito di più è che vuole dimostrare di essere di destra, perché una parte delle critiche che sono state rivolte all'azione del governo sono critiche che sostengono che il governo è criticabile perché è di destra, ma una parte anche invece di critiche nasce dal fatto che si dice: ma insomma, questo governo finge di essere di destra, in ogni caso finge di essere una discontinuità rispetto al passato, dopotutto aveva cercato i voti e li aveva presi, in nome di una discontinuità, di una rottura con il mainstream, con l'establishment, eccetera, eccetera. Di fatto, in realtà, non fa altro che portare avanti qualche cosa di simile all'agenda Draghi, addirittura precede le richieste dell'Europa, non mette in discussione assolutamente nulla della politica estera del paese ereditata dal governo precedente.
È che era stato anche un po' un leitmotiv in campagna elettorale, Meloni che si stava draghizzando, si diceva, per arrivare al potere. E invece?
E invece, allora, diciamo così, dobbiamo distinguere fra la sostanza del lavoro della Meloni e la sua rivendicazione. La sua rivendicazione ieri è stata: questa manovra è una manovra che nasce da una serie di scelte politiche, come dire, non sono scelte tecniche, non sono scelte che mi sono state imposte da poteri esterni al nostro paese. Quello che ho fatto l'ho fatto perché io sono una politica, ho vinto le elezioni, sono una politica di destra, il che va bene, cioè risponde alla verità. Quanto poi al contenuto di quella manovra, qui bisogna dire che l'elemento di destra c'è, ma veramente minoritario, nel senso che una manovra dopo tutto modesta, in cui più di 20 miliardi sono impegnati per attutire l'impatto dell'aumento delle bollette energetiche, quello che rimane era davvero poco. Certo, qualche segnale è stato dato, cioè il privilegiare i lavoratori autonomi sotto il profilo fiscale è piuttosto notevole, una flat tax che si applica anche a livelli di reddito molto alti, questi sono livelli incrementali.
Diciamo i tratti liberisti, forse almeno questo.
Appunto, una ideologia anti reddito di cittadinanza. Allora, anche qui, quando fu instaurato e introdotto questo reddito di cittadinanza, sollevò una montagna di critiche. Adesso sembra che fosse la panacea di tutti i mali e che la destra lo voglia togliere perché è una destra che combatte i poveri. Ora, che combatte i poveri è abbastanza vero, che sia il reddito di cittadinanza una gran risorsa anche sotto il profilo macroeconomico. C'è ancora chi sostiene che non lo è e che sarebbe meglio pensare a qualche cosa d'altro, ma insomma lì c'è stato un segnale chiaro, è stato dato, ci sono i fannulloni e quindi noi che siamo di destra colpiamo lì, perché siamo persone serie, per cui a un livello fiscale, flat tax a certi redditi anche alti, a livello simbolico ma anche relativamente sostanziale, un taglio al reddito di cittadinanza e poi una serie di promesse o minacce tutte orientate a placare, a soddisfare le esigenze anche ideologiche di una parte del suo elettorato, il che peraltro non è qualche cosa di cui ci dobbiamo scandalizzare, perché
in democrazia è la politica, prendi i voti per fare certe cose e poi però, si chiede che queste cose vengano fatte.
Siamo ancora nel criticabile, ma nel non tremendo sotto il profilo della tenuta democratica del paese, criticabile finché si vuole. Ma insomma, movimento sociale anche lì non è un nodo facile da sciogliere, cioè è evidente che chi vince le elezioni, chi arriva ad occupare cariche di vertice nel Senato eccetera, ha una storia, ha un passato, è impossibile, tranne che non sia un tecnico, che comunque anche i tecnici hanno un passato, non è che non ce l'hanno. Il movimento sociale era estraneo alla democrazia nel suo momento costituente, ecco, cioè tra l'altro non ha nemmeno fatto parte non ha nemmeno partecipato alle elezioni per l'Assemblea Costituente perché non esisteva allora, è nato in dicembre, le elezioni si sono tenute in giugno nel 1946, e soprattutto sotto il profilo ideologico-politico ha raccolto coloro che erano stati i nemici sconfitti delle forze democratiche del CLN, per cui questo dal punto di vista del potere costituente, che poi è diventato l'arco costituzionale, è un partito che era fuori. Ma non è questa l'unica fonte della legittimità in una democrazia, cioè non c'è solo il momento costituente a determinare, che c'è ed è importantissimo, ma non c'è solo il momento costituente a determinare la legittimità di un ordinamento politico, c'è anche il suo funzionamento costituito, e rispetto al funzionamento costituito normale, diciamo, ecco, legale, anche chi è fuori della legittimità, come voleva essere il movimento sociale, dal punto di vista della legalità, diciamo così, con tutti i dubbi e tutte le i distinguo, insomma, non c'è mai stato un magistrato che l'abbia sciolto dichiarandolo movimento neofascista, eleggeva deputati e senatori, era utilizzato dalla Democrazia Cristiana in caso di emergenza per raccogliere voti parlamentari, per eleggere qualche capo dello Stato, per sorreggere qualche governo. Aveva fatto una svolta filo-atlantica, filo-americana fin dagli inizi degli anni 50, insomma ha fatto parte della storia d'Italia, e questo è ovvio, ma ha fatto parte anche della storia legal-democratica del paese, perché è esistito e nessuno l'ha mai sciolto. E detto questo si tratta di capire le celebrazioni. Allora...
Perché ecco, professor Galli, quello che sembra, poi insomma, magari mi sbaglio, è che l'operazione di Giorgia Meloni vada nella direzione di un cambio di narrazione, come dire, culturale, cioè mi sembra che Meloni non voglia sprecare questa occasione storica per riabilitare definitivamente quella destra post-fascista, perché oggettivamente non capiterà più forse in questi termini un'occasione come questa dal suo punto di vista.
Sì, diciamo, io la vedo così. Detto quello che ho detto, bisogna dire che il Presidente del Senato è una persona che ha un certo quale istinto verso la provocazione, diciamo. Ecco, tanti Presidenti dell'Assemblea, della Camera e del Senato, tutti in passato si trovavano ad avere un passato politico, alcuni avevano un passato politico comunista, Nils De Jott in Grau, Napolitano quando lo è stato. Allora, l'idea di celebrare la fondazione del partito d'appartenenza può anche essere un'idea, come dire, neutra. Diciamo che lo sarebbe se oggi fosse ancora possibile distinguere fra un livello privato e un livello pubblico. Per cui a livello pubblico assolutamente no, un Presidente del Senato non può fare una cosa del genere, ma verso qualunque partito, non solamente sociale, non lo può fare. A livello, come dire, politico privato, vabbè, se proprio ci tiene. Il fatto è che al giorno d'oggi questa distinzione tra pubblico e privato non regge. Se non ho capito male, questa cosiddetta celebrazione da parte di La Russa è stata fatta via web, per cui non si sa se è pubblico o privato.
Via web direi, però no, è pubblica, perché poi quanto avviene sul web e quanto poi leggono e vedono tutti, e ormai oggi da lì si lanciano anche messaggi piuttosto importanti e fondanti.
Questo è il fatto, che lì, anche se non c'è un timbro di ufficialità, come dire, istituzionale, non si può dire questi sono fatti miei privati, perché appunto il web
c'è l'ufficialità politica.
Per provocare, e poi anche forse per dare una sveglia a Meloni, cioè per dire occhio che non puoi adesso andare in giro facendo la santarellina democratica. Ricordati chi sei,
la Draghi 2. Senta, professor Galli, volevo toccare anche la questione, prima di salutarla, del presidenzialismo o semipresidenzialismo, ancora non lo sappiamo, perché oggi appunto i giornali ne parlano, ne ha parlato Giorgia Meloni ieri, e si parla anche, ci sono questi retroscena, il soccorso del terzo polo che potrebbe arrivare a Meloni per arrivare ad approvarlo, questo presidenzialismo o semipresidenzialismo. In passato, lo ricordiamo, insomma, chi ha toccato questo tema si è fatto piuttosto male politicamente. Secondo lei Meloni ha la possibilità di farcela, e che cosa ne pensa di questo presidenzialismo all'italiana in Italia?
Sono due domande diverse. se ci riesce il risultato politico è enorme, cioè questo partito di destra, questa maggioranza di destra si legittima come portatrice di un nuovo potere costituente, cioè non è più nata fuori dalla legittimità costituzionale, nata nel 1946 intendo, fuori dalla legittimità costituzionale, ma è l'autrice di una nuova forma costituzionale del paese, una coautrice, quindi perfetta legittimazione. Ripeto, la legalità è un'altra storia, quella ci deve pensare la magistratura quando è il caso, ma perfetta legittimazione politica è un risultato clamorosissimo, ecco. Se invece cosa che non è facile, perché come dice lei, finora si sono fatti tutti male quelli che hanno pensato di fare delle grosse riforme della Costituzione, e quando ci sono riusciti, come la sinistra con il titolo quinto, hanno fatto del male. Ma insomma, lasciamo stare questo. Che si riesca con il voto anche del centro, il centro vorrà poi anche qualcosa in cambio, insomma, bisogna vedere se quanto si sentono impegnati in questa direzione i soci di governo, gli alleati di governo della Meloni, perché per lei è vitale. Comunque, vitale è come dire, una vittoria strepitosa. Per Berlusconi potrebbe esserlo, per Salvini, se dovesse pensare a una riforma della Costituzione, penserebbe al contrario, cioè una riforma fortemente federalistica, insomma. Poi si tratta di capire se all'Italia questa cosa serve, che sarebbe poi il tema fondamentale. Ecco, io personalmente penso che non serva quasi niente, perché i gravi problemi dell'apparato pubblico italiano non stanno nell'impianto parlamentare della Repubblica, impianto parlamentare che è già largamente di fatto bypassato da una preponderanza politica invincibile del governo. Ecco, questo da decenni è così, da decenni. Per cui la Costituzione di fatto di questo paese vede l'iniziativa politica in mano al governo e non in mano al Parlamento. Cambiare l'impianto formale serve a poco se non si cambia, ad esempio, la pubblica amministrazione. Se non si cambiano i nodi reali, concreti, pratici che rendono la politica di questo paese debole e l'azione politica ancora più debole, perché l'azione politica è un'azione, diciamo così, legislativo-amministrativa di fatto, che è difficoltosissima da implementare oggi, perché abbiamo un'amministrazione pubblica veramente mal congegnata, e l'elemento della decisione politica, del formarsi della volontà politica, non passa più attraverso il Parlamento, cioè i partiti, i portatori di una di ideologie, di interessi chiari, socialmente espliciti, no, passa attraverso un'elaborazione che è tutta nella testa del governo e dei ministeri e delle tecnostrutture dei ministeri. Certamente a monte c'è
chi parla di deriva illiberale nel caso si dovesse arrivare a un presidenzialismo.
No, non è di per sé illiberale il presidenzialismo. Sul presidenzialismo pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo alla Francia.
Alla Francia.
È un elemento spettacolare, ma non risolverebbe praticamente nessuno dei nostri problemi. Ecco. Ha un grossissimo plusvalore politico per chi riesce a portarlo a casa, ma di fatto non risolve questo problema, perché il potere di un presidente, a parte alcuni problemi che verrebbero meno, verrebbe meno il potere neutro del capo dello Stato, che sarebbe un potere anch'esso politico, e quando cade un governo che cosa succede? Che il capo dello Stato, che pure di quel governo è garante politico, che cosa fa? Cioè, ci sono grossi problemi interni alla macchina, ecco, ma soprattutto anche adesso c'è, ripeto, il Presidente del Consiglio dei Ministri e tutto il suo governo hanno la capacità di portare a termine le loro decisioni politiche rispetto al Parlamento. Cioè, il Parlamento non è che sia un grande ostacolo, il grande ostacolo è quello che succede appena fuori da Palazzo Chigi, da Palazzo Madama e da Palazzo Montecitorio, cioè, quando poi le decisioni devono essere poste in essere, ecco lì. E lì non è più questione di presidenzialismo sul presidenzialismo.
Ci sarebbe la svolta culturale dell'elezione diretta di quello, insomma,
sì, ma
presidente del Consiglio.
Questo è, dopo non c'è più un potere neutro, perché adesso il capo dello Stato è un potere neutro perché è isolato rispetto alla politica, al popolo, perché non nasce da lì, nasce dentro il palazzo, il che lo rende molto più distaccato rispetto agli impulsi politici di quanto non sarebbe se fosse eletto dopo una sanguinosa campagna elettorale. Sanguinosa nel senso di combattuti.
Certo. Il leghista Roberto Calderoli ieri ha detto se fanno una bicamerale per arrivare al presidenzialismo non ci arriveranno mai, perché le bicamerali falliscono sempre. Chissà se è una previsione corretta la sua.
Ma sì, penso di sì, penso che una bicamerale, non è, diciamo così, si capisce l'enorme valore, l'enorme plus valore politico per la Meloni di questa cosa, si capisce molto meno qual è l'effetto positivo per il paese, si capisce abbastanza chiaramente quali sono le possibili controindicazioni negative.
Grazie professor Galli per essere stato con noi questa mattina e buon fine inizio anno. A presto.
Grazie e altrettanto a voi.
Il professor Callo Galli, politologo. Gli aggiornamenti delle 9:30 e poi l'ultima mezz'ora qui insieme alla Radio Sveglia.
Io li conosco bene i dolori. Quando ho il mal di testa è come uno spillo nella testa. Mal di schiena? Uno spillo dietro. Dolori mestruali? Spillo nella pancia. Ma se non volete sentirvi come un puntaspilli, potete dare retta a un'esperta del dolore. Potete provare Speedidol, un antidolorifico che può iniziare ad agire dopo 5 minuti. Speedidol, sollievo rapido da dolore e infiammazione. È un medicinale a base di ibuprofene e sale di arginina che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
Il carbone costa come l'oro e non è ecosostenibile. Ai tuoi figli disobbedienti regala una tessera di Radio Popolare. Puniscili attraverso una buona azione.
Papone, io volevo i balocchi.
Taci, piccolo mostro, illustrati gli occhi con la tessera 2023.
Ma è solo una mail.
Certo, si fa su radiopopolare.it. La volevi per caso in alabastro?
Te la farò pagare quando sarai vecchio, papone.
Popolare Network.
Sono le 9:31 minuti, di nuovo una buona giornata dalla redazione Le Notizie. Decreto rave, maratona per approvarlo entro oggi, prima che decada, seduta fiume alla Camera per tutta la notte con l'ostruzionismo dell'opposizione. Il voto finale del provvedimento probabilmente sarà in tarda mattinata. Ucraina, ancora attacchi su Kiev, l'amministrazione militare della capitale afferma di aver abbattuto 5 droni, le sirene d'allarme hanno suonato questa mattina a Kiev e in 3 regioni dell'Ucraina centrale. Il teatro degli Arcimboldi di Milano ha cancellato lo spettacolo di Sergei Polunin, il ballerino fan di Putin. Non c'è clima per rappresentare uno spettacolo d'arte e trarne le sensazioni corrette, si legge nel comunicato del teatro. Il danzatore, che ha Putin tatuato sul petto, è uno dei più apprezzati al mondo. Per le 2 date previste a Milano erano stati venduti 3.500 biglietti. Lo stadio del suo Santos accoglierà il funerale di Pelé. La cerimonia sarà martedì. Il Brasile ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale per la scomparsa del suo mito sportivo. Pelé è morto ieri, 82 anni, a Rio de Janeiro. Un uomo ha sparato alle gambe a 2 colleghi con una pistola, poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è ucciso. È successo ad Alghero, in Sardegna, faceva l'operatore ecologico. Avrebbe avuto recentemente problemi proprio sul lavoro, viveva da solo in un alloggio di fortuna. 3 persone sono state arrestate in flagranza con l'accusa di estorsione con l'uso di una bomba a carta a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Si tratta di 3 giovani di 29, 20 e 19 anni. Gli ultimi 2 sono stati fermati dai carabinieri subito dopo aver lasciato l'ordigno nella corte dove abita la famiglia nel tentativo di estorsione di 8.000 euro. Il tempo oggi, qualche pioggia al nord, sereno o poco nuvoloso al centro-sud, temperature miti in tutte le regioni, sopra la media stagionale. Le notizie tornano alle 10:30. A tutti una buona giornata.
Popolare Network.
Per portare la gioia delle feste in tavola, conta su di noi. Nel nuovo Interspar di Mariano Comense trovi tutta la qualità e la convenienza per iniziare al meglio un nuovo anno con tante offerte scelte per voi. Fino all'11 gennaio trovi spumante Ferrari Brut a 9,90 euro. Buon anno da Interspar, il valore della scelta.
Il carbone costa come l'oro e non è ecosostenibile. Ai tuoi figli disobbedienti regala una tessera di Radio Popolare. Puniscili attraverso una buona azione.
Papone, io volevo i balocchi.
Taci, piccolo mostro, illustrati gli occhi con la tessera 2023.
Ma è solo una mail.
Certo, si fa su radiopopolare.it. La volevi per caso in alabastro?
Te la farò pagare quando sarai vecchio, papone.
Sono Giorgio Mastrota e vi presento il pappagallo da spalla che ripete tutto nel vostro orecchio.
Giorgio, per sentire bene c'è Audio Nova con il 30% di sconto sul nuovo apparecchio. Chiama 800-222-000.
Udito nuovo, vita nuova.
Audio Nova.
Peggio di una maratona e non è ancora finita. Meno male che il punto di ristoro è di tutto rispetto. Dovete rimpolpare la dispensa? Avete ancora qualche regalo da fare? State architettando il cenone di fine d'anno? Garabombo è sempre lì, nel piazzale del metrò di Pagano. Dal cotechino a filiera corta, allo spumante a degustazione lunga, moda etica, cosmesi naturale, artigianato tessile, libri e ceramiche, le cosine e le birre di Radio Popolare. Tutti i giorni, dalle 9 alle 20, fino alla Befana.
Le 9:38 minuti, rieccoci qui con la Radio Sveglia. Fino alle 10, quando poi ci saranno gli speciali di Radio Popolare per questo fine e inizio dell'anno. Quello di questa mattina sarà sull'Ucraina, Luca, l'accoglienza dei profughi ucraini, un viaggio che ha fatto il nostro Claudio Iampaglia. Restiamo sempre fuori dall'Italia per questi ultimi 10 minuti insieme e andiamo in Kosovo. Perché? Perché nelle ultime settimane, nei giorni scorsi, è tornata alta la tensione tra Serbia e Kosovo, in particolare Lo abbiamo raccontato nella parte nord del paese del Kosovo, quella che confina ovviamente con la Serbia e dove vive la minoranza serba del Kosovo. Allora, in questa zona dicevamo che è tornata alta la tensione perché ci sono stati posti di blocco, sono ricomparsi i blindati dell'esercito serbo, poi ieri le barricate ai confine sono state tolte su ordine del presidente serbo Vucic e quindi il confine è stato riaperto. Per il momento sembra insomma che la diplomazia abbia prevalso, però i motivi, le ragioni, i motivi di queste tensioni restano tutti lì, covano insomma ancora sotto la cenere. Kosovo, lo ricordiamo, nel 2008 si è dichiarato indipendente dalla Serbia, un'autonomia parzialmente riconosciuta dalla comunità internazionale. Proviamo a capirci qualcosa in più con Giorgio Fruscione, che è giornalista e analista dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi Internazionali. Buongiorno, benvenuto a Radio Popolare, Giorgio.
Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta.
Ecco, anzitutto ti chiedo di spiegarci perché era risalita così alta la tensione in queste ultime settimane, ultimi mesi direi.
Ultimi mesi, esatto, perché sostanzialmente è una crisi che si trascina da quando è iniziata la scorsa estate la cosiddetta guerra delle targhe, per farla brevissima, insomma un conflitto di autorità su chi dovesse emettere le targhe che circolano in Kosovo, dal momento in cui i serbo-kosovari utilizzano ancora quelle emesse dalla Serbia. Una crisi poi rientrata, ma che appunto ha lasciato diversi strascichi. Tra questi un poliziotto serbo che è stato accusato di aver assaltato una commissione elettorale kosovara, e il suo arresto appunto ha portato a queste barricate. Questo poliziotto però appunto è uno di quei serbo-kosovari che partecipava alla polizia del Kosovo e che a inizio novembre diede le dimissioni proprio in contrasto al governo di Pristina, che avrebbe presto iniziato a multare quei serbi che appunto ancora circolano con le targhe serbe. Quindi ecco, è una crisi che scatena un'altra, perché appunto la crisi delle targhe era rientrata e è seguita questa delle barricate, che a sua volta è rientrata. Quindi ecco, è una situazione dove l'escalation purtroppo è abbastanza ciclica.
Ma abbiamo corso davvero il rischio di una escalation che avrebbe potuto portare a un conflitto militare aperto, a una guerra, perché anche di questo appunto si è parlato nei giorni scorsi, oppure no, secondo te?
No, assolutamente, io lo escludo sin da quest'estate, quando appunto le notizie erano anche più allarmanti da un punto di vista di cronaca sul terreno, ma non esistono le condizioni per uno scontro come quello che vediamo in Ucraina, o diciamo un conflitto tradizionale. Soprattutto manca la volontà politica da entrambi gli schieramenti.
Manca la volontà politica di procedere a un conflitto militare?
Manca la volontà politica, nel senso che le due leadership, quindi sia il presidente serbo Aleksandar Vučić che il premier kosovaro Albin Kurti, sanno che è politicamente più conveniente continuare a ripetere e ribadire la minaccia di un imminente conflitto contro il nemico di sempre, piuttosto che aprire apertamente, portare avanti apertamente una guerra tradizionale. Quindi c'è una convenienza politica nel minacciare la guerra piuttosto che scatenarla apertamente, per non parlare poi di tutto quel che manca per una guerra: un budget militare, un supporto diplomatico dall'esterno e tutto un insieme di cose che i due schieramenti non possiedono.
Immagino, ecco, soprattutto forse il Kosovo, che forse non ha neanche un esercito, come dire, regolare, inquadrato come siamo immaginati a conoscerlo.
Esatto, il Kosovo ha delle forze speciali, non ha degli armamenti e appunto delle truppe tali per sostenere uno sforzo bellico di questo tipo, il che non significa che non si possa sparare e creare appunto dei momenti di conflitto, però ecco, non è in un interesse militare strutturato, ecco, quindi
conviene più mantenere questo stato di tensione invece che farlo degenerare.
Esatto, infatti quando dico che non esiste il rischio di una guerra tradizionale, non intendo assolutamente sminuire l'importanza della situazione, non intendo assolutamente dire che la situazione è tutta sotto controllo e tranquilla, anzi, proprio perché la minaccia rimane costante, la tensione è anch'essa perpetua e viene appunto mantenuta come un punto di riferimento saldo per entrambi gli schieramenti.
Si è parlato anche di una possibile influenza russa di Vladimir Putin sulla Serbia, sul presidente Vucic, e quindi l'apertura di un secondo fronte in Europa contro la NATO, contro l'Occidente. Che segnali ci sono, se ci sono stati?
Allora, contrariamente a quello che si può pensare, il ruolo della Russia nel dossier kosovaro è un ruolo secondario, non è un ruolo da protagonista, non c'è un ruolo che la vede dare ordini o comunque gestire la situazione in prima persona, ma piuttosto sfruttare dalle retrovie quello che succede, quello che può sperare che succeda è appunto una instabilità politica e geopolitica generalizzata. Quindi la Russia non è responsabile di questa crisi, ma sicuramente potrebbe diventarne uno dei principali beneficiari, in modo indiretto però.
Non ci sono dunque stati segnali evidenti in queste settimane e mesi?
Diciamo che la Russia è sempre presente nei Balcani con dei suoi strumenti di soft power che sono consolidati e che servono sostanzialmente per incoronare quel rapporto di alleanza politica che ha Mosca con Belgrado. Un esempio è appunto l'apertura dell'emittente filogovernativa Russia Today in Serbia proprio mi sembra l'estate scorsa, insomma comunque dopo l'inizio della guerra in Ucraina, in controtendenza invece con il resto d'Europa, dove i canali filogovernativi russi erano stati tutti banditi, e quindi uno strumento che serve per rinvigorire quella retorica del Cremlino che appunto alimenta la guerra. E infatti in Serbia il ruolo della Russia nella guerra è totalmente è percepito in modo totalmente diverso rispetto al resto dell'Europa. Pochissimi credono che la responsabilità della guerra sia della Russia e nella guerra in Ucraina, quindi ecco, la presenza c'è assolutamente, ma è una presenza diversa da come la possiamo immaginare noi, non è una presenza appunto attiva, serve più appunto per stimolare una diversa percezione degli eventi internazionali e quindi sfruttare di conseguenza quello che può essere l'instabilità generale.
Ecco, un'ultima cosa, Giorgio Fruscione, appunto adesso si è arrivati alla rimozione di queste barricate, quali sono stati, ecco, gli elementi che hanno portato a questa de-escalation qual è stato l'intervento, anche il ruolo dell'Unione Europea e degli Stati Uniti in particolare nei confronti dei serbi, del governo serbo?
C'è un Protagonista solista mi verrebbe da dire che è principale responsabile sia dell'escalation che della de-escalation, e questo è il presidente serbo Aleksandar Vučić, che diciamo ha un controllo pressoché totale non solo sulla società serba ma anche sui rappresentanti serbi del Kosovo. Motivo per cui io dico che le barricate sono state una sua precisa volontà politica e è stata una sua precisa volontà politica rimuoverle. Di conseguenza poi abbiamo avuto ovviamente anche un ruolo della diplomazia internazionale, Stati Uniti e Unione Europea si sono spesi per produrre questo comunicato congiunto in cui sostanzialmente si dicono preoccupati della situazione sul campo e hanno rassicurato l'immunità per coloro che hanno partecipato a queste barricate, che sono state definite proteste pacifiche, al netto delle immagini poi che circolano su appunto in rete, e quindi ecco, questa è anche un po' una concessione nei confronti dei serbo-kosovari. E in chiusura di questo comunicato congiunto è stato detto che tutte le disposizioni del dialogo con la D maiuscola, quindi in riferimento ai precedenti accordi tra Belgrado e Pristina, devono essere rispettati e applicati. E questo mi lascia pensare che si alluda al rispetto delle disposizioni dell'accordo del 2013, quando Belgrado e Pristina siglarono i cosiddetti accordi di Bruxelles, che prevedono la creazione di un'associazione di municipalità serbe, che è di fatto il vero obiettivo politico che vuole raggiungere la Serbia e il presidente Vučić, ovvero un'associazione di comuni che sono i quattro comuni del nord del Kosovo dove si concentra la minoranza serba.
Obiettivo realizzabile?
Realizzabile sì, probabilmente però questo stesso obiettivo sarà propedeutico per un nuovo accordo quadro tra Kosovo e Serbia che possa assicurare una vera stabilità e probabilmente un maggior contributo verso un reciproco riconoscimento tra i due paesi.
Grazie Giorgio Fruscione per essere stato con noi qui stamattina alla Radio Sveglia di Radio Popolare, e a presto, a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.
Giorgio Fruscione, giornalista e analista dell'ISPI. Noi stiamo andando a chiudere questa puntata della Radio Sveglia. Lo facciamo con Norah Jones. Dopo arriveranno i consigli per le letture, NDA, note dell'autore, e gli speciali di Radio Popolare di questo fine anno, oggi ancora sulla guerra in Ucraina, a cura di Claudio Iampaglia, un viaggio nell'accoglienza dei profughi. Un saluto e un buon proseguimento dell'ascolto da Roberto Maggioni, ciao! When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drained. I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Thank you.
I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.